I colloqui di Nicola con la madre e i suoi messaggi. 30 agosto 1985, ore 5. Sprofondavo in un'angoscia senza fine. Accanto a me Maria Pia. Dormivamo nello stesso letto. Stringendomi la mano, mi esortava a pregare. Ma dopo due requiem, sopraffatta dal dolore, mi girai dall'altra parte, invocando la Madonna. Sentii distintamente Nicola chiamarmi. Mamma, mamma, non pensarmi nel dolore, ma pensami nella gloria, perché il dolore è già passato. Nicola, fa che l'armonia ritorni fra noi tutti. Sì, mamma, ma ora devi parlare tu, perché loro non sentono la mia voce. Nicola, va a confortare Antonella. Sì, mamma, ma Antonella non sente la mia voce. La trarrò a me con la potenza del mio amore. Dopo il funerale, dietro il feretro che si avviava alla sua ultima dimora a Sabaudia, il colloquio con Nicola si snodava sereno e persuasivo, anche se la mia carne urlava disperatamente. Per il mio tramite si rivolgeva ad Antonella. Vedi, Anto, credi proprio che io sia in quel corpo senza vita, tutto ferite? Cosa potevo darti? Non avevo neppure l'ano. Ed avevo un sacchetto che avrei dovuto portare tutta la vita. Ma io sono vivo, sono accanto a te, sono in te, e il mio spirito è libero, non ha più ceppi, ha una capacità di amore infinita, può amare tutti coloro che mi amano e stare accanto a tutti coloro che mi cercano. Basta un pensiero, un desiderio, una invocazione, ed io sono con voi tutti. Ma tu sei il centro del mio amore. E da te mi irradio sugli altri, perché sei la parte di me rimasta su questa terra. Poi mi illumina su quella frase pronunciata 2 giorni prima che morisse. Devo aiutare Giacomo perché si trova in un pasticcetto. Vedi, mamma, parecchio tempo fa, in una determinata circostanza, Giacomo prese impegno con se stesso che non avrebbe mai lasciato la mamma e che si sarebbe occupato lui di lei per sempre. Ma sono sopraggiunti altri avvenimenti, altre circostanze, altri doveri che debbono essere assolti, altrimenti renderebbe responsabile anche la madre, che non ne ha una colpa diretta. L'amore non ha limiti. Egli può benissimo essere un figlio devoto, pensare alla madre, non farle mancare né amore, né protezione, né aiuto anche finanziario. Ma deve risolvere tutta la sua posizione che non ammette più dilazione. Come? Basta con molta semplicità dire tutto alla madre e sarà lei stessa a toglierlo dall'imbarazzo. Tu lo aiuterai, vero Nicola? Sì, lo aiuterò. 31 agosto 1985. Il giorno in cui è morto Nicola, Antonella, che tanto desiderava, come da promessa, una telefonata di Don Eugenio che le fosse di conforto, ha atteso angosciata fino a tarda sera, anche l'indomani, e così per alcuni giorni, con un'ansia sempre crescente, come il naufrago che aspetta un segno di vita. Poi, delusa per il richiamo doloroso che non aveva risposta, in preda alla disperazione lancia il suo grido di ribellione. Quando vedrò Don Eugenio, lo schiaffeggerò. Lo schiaffeggerò come sacerdote e come amico, perché ha tradito sia me che Nicola. Gli vorrò sempre bene, ma lo schiaffeggerò. Immediatamente Nicola mi fa sentire la sua voce. No, mamma, schiaffeggiare il sacerdote è come schiaffeggiare Cristo stesso. Schiaffeggiare l'amico, anche se ha sbagliato, è come schiaffeggiare il mio amico. Ho pensato, Don Eugenio, ti sei fatto un protettore personale e forse con poca fatica. 1 settembre 1985. Ero nell'angoscia più grande per il vuoto lasciatomi da Nicola e dicevo, Gesù, mi ha ingannata. Gesù, no, figlia mia, non ti ho ingannata. Se tu potessi vedere la felicità e la gloria che ho riservato a Nicola, mi ringrazieresti in ginocchio piangendo. E poi, il primo miracolo che Nicola ha impetrato è stato per te, perché si aprissero le tue viscere di madre, rinsecchite per i tanti rifiuti. Nicola sarà l'apostolo degli ospedali per consolare gli infermi e sostenere gli infermieri nel loro duro e faticoso lavoro. Non sapevo cosa fare degli indumenti di Nicola che avevamo portato dall'ospedale e una voce. Le reliquie dei santi si conservano gelosamente. 1º settembre 1985, ore 19, durante la Santa Messa. Gesù, fa che Nicola non provi il tormento delle pene del purgatorio, ha tanto sofferto. Gesù, mi sono donato totalmente a lui nella contemplazione beatifica della mia gloria, perché ha amato soffrendo. 3 settembre 1985, ore 11. Nicola. Mamma, mamma, ti dico queste cose perché ad esse tu credi, agli altri no, perché non credono. 3 settembre 1985, ore 10 e 30. Ho avuto una visione interiore. Nicola bello, sano, radioso, una maglietta celeste, pantaloni molto chiari. Mamma, se fossi guarito, voi non mi avreste diseredato. Ora io vivo in Antonella. Io e Antonella siamo una cosa sola. 4 settembre 1985, a Sabaudia. Un conversare lungo e pacato. Nicola, quando mi parlavi di religioni, tu eri nella verità, ma mi irritavi, perché in te non c'erano la dolcezza e l'amore della persuasione. Eravamo un po' delusi per l'atteggiamento dei genitori di Antonella, e a Nicola chiedo come dovevamo comportarci. Nicola, mamma, cosa vuoi che ti dica? Amateli, per tutto quello che hanno fatto a me. Vedi, io mi ero fatto una casetta al mare per stare nella intimità con Antonella, ma mi ero ridotto al punto che non potevo appoggiare un oggetto sul tavolo, né potevo invitare un amico o l'alla. Ecco perché ho reagito. Il dono più grande che ti ho fatto, mamma, è quello di averti ridato la sensibilità del cuore. Oh, Nicola mio, sarebbe stato meglio che tu non me l'avessi data, perché ora io soffro da morire. Nicola. Mamma, ma le pietre non entrano in cielo. Dolce bambino mio, perdonami. 5 settembre 1985. Davanti alla tomba di Nicola piangevo accoratamente. Una voce. Il corpo dei santi non va in corruzione. 7 settembre 1985, alla comunione. Gesù, i cieli si sono aperti ed hanno fatto ala a Nicola che entrava nella gloria. 7 settembre 1985, lungo conversare. Nicò, tu sapevi tutto? Mamma, all'inizio ho sperato di farcela. Quando poi ho capito che non ce l'avrei fatta, ho pensato a cosa avrei potuto fare per ricompensarvi di tanto amore, e così ho offerto per tutti voi la mia sofferenza. Ecco perché vi dicevo che vi stavo riscattando. Nicò, come mai non si è realizzata la promessa di Gesù? Mamma, quando Dio ha visto che potevo darvi molto di più di quanto Lui mi chiedeva, allora, insieme, abbiamo iniziato la grande ascesa. Mamma, tu eri nata per amare, ma ti avevano mutilata di una parte di te, ed io ti ho ridato col mio sacrificio quella parte che ti mancava. Ecco, ora io ti dico, piangi, mamma, che ti fa bene, ma riversa il tuo amore sensibile su Teresa, Maria, Filippo, Lalla, papà, su tutti, affinché il mio sacrificio non sia vano. Oh, Nicola mio, non dovevi fare questo, non a costo della tua vita, così mi fai impazzire. Nicola, mamma, ma io, donandomi all'amore, ho conquistato l'amore, comprendi? 9 settembre 1985, ore 6. Stamattina, Appena superata l'ondata di dolore cocente, io e mio marito abbiamo iniziato a recitare il Santo Rosario. Nicola prima mi aveva detto: «Mamma, tu mi piangi morto, ma io sono vivo». E poi mi esorta ad imitarlo dicendo: «Io ad ogni momento mi distaccavo da ciascuno di voi e nascondevo il mio strazio sotto un sorriso e lo offrivo a Dio per voi. Ora cercate di offrire la vostra sofferenza per il distacco da me, perché siano completati la mia offerta e il mio sacrificio, che erano diretti a voi soprattutto». 14 settembre 1985, prime ore del mattino. Dubbi, interrogativi, incertezze mi spingevano verso una sofferenza angosciante. Invocavo mio figlio: «Nicò, aiutami, aiutaci». E Nicola: «Mamma, se voi non credete che io sono nella gloria e non vi lasciate aiutare, cosa posso fare io?» Gesù: «Dio ha sempre bisogno degli uomini per attuare il suo disegno d'amore. Per la titubanza dei medici, la vittoria è stata del maligno, ma solo una vittoria apparente, perché io ho tenuto conto della vostra fede, della implorazione della comunione dei santi, ma soprattutto dell'adesione totale ed eroica di Nicola, e di un uomo ne ho fatto un santo». 17 settembre 1985, in chiesa, davanti al tabernacolo. Gesù: «Voi non avete neppure intuito la grandezza dell'offerta e la sofferenza di Nicola, perché tutti protesi nell'attesa della sua guarigione. Il suo sorriso era il mio sorriso, la sua mansuetudine la mia mansuetudine, i suoi silenzi i miei silenzi. Si era talmente immedesimato in me da essere un altro Cristo. Ecco perché l'ho elevato al di sopra degli angeli. Ed io, Gesù, mostramelo un attimo nella sua gloria, così sarò consolata. Gesù, ti farei un torto, perché ti priverei dei meriti della fede. Credi nella mia parola». 18 settembre 1985. Maria mi aveva suggerito di vendere Monte di Mezzo e poiché Irene doveva partire per Palazzo, ripensavo a quello che avrei dovuto dirle perché riferissi a Gaspare il mio desiderio. Nicola immediatamente: «Mamma, tu credi che Irene abbia superato le chiusure nei tuoi riguardi? Ti sbagli. Riferisci tu direttamente a Gaspare. Del resto è cosa che riguarda solo voi due». 21 settembre 1985, ore 12, Rocca di Papa. Guardavo dal balcone della nostra casetta di Rocca di Papa il panorama bellissimo e dal pensiero che me ne sarei dovuta privare, avevamo progettato di vendere la casa, provavo un forte struggimento al cuore. E Nicola: «Mamma, a te riesce così difficile distaccarti da Rocca di Papa e non pensi a me che mi sono dovuto distaccare da Antonella, da tutti voi, dalla mia casa di Sabaudia, dalla mia giovinezza e dalle altre cose a me tanto care. Ed avevo solo 30 anni». Scoppio in un pianto dirotto. Abbraccio mio marito per avere conforto e mormoro: «Nicò, il tuo ammaestramento continuo e ininterrotto. Aiutami affinché le tue parole penetrino in me e producano frutto e non restino soltanto parole». 22 settembre 1985, ore 3 del mattino. Don Eugenio mi aveva chiesto di pregare Nicola perché intercedesse per la sua vista, che pareva compromessa. E Nicola: «Dio lo ama anche per quello che ha fatto per me». 28 settembre 1985, trigesimo di Nicola, in chiesa durante la messa. Ancora dubbi ed incertezze, sono ancora lontana dall'accettazione e dalla rassegnazione. E Gesù, non sono stato io che sono venuto meno alla mia promessa, ma è stato Nicola che liberamente ha scelto l'immolazione totale imitandomi perfettamente. Ecco perché l'ho elevato al di sopra degli angeli. Una voce. I santi non crescono come i funghi, essi sono perle rare e preziosissime che Dio ogni tanto dona alla sua Chiesa perché siano di guida e di luce agli altri. 2 ottobre 1985, prime ore del mattino. Nicola. Mamma, vi amavo tanto che qualsiasi sacrificio mi sembrava ben povera cosa. Sono stato io che, nel vivo desiderio di riversare su tutti voi tutto il bene possibile, ho voluto imitare il Cristo sino in fondo. I meriti della mia sofferenza, voluta ed offerta, ricadranno su di voi e su tutti coloro per i quali mi sono offerto ed anche su di una infinità di anime, perché essendo essa unita alla sofferenza del Cristo, diventa anche essa infinita. Ed io, Nicò, grazie amore mio, grazie in eterno, gioia della mia vita. E poi, Nicò, cosa devo dire ad Antonella? Nicola, dille di avere fede e di appoggiarsi a Gesù e a Maria, che come hanno aiutato me, aiuteranno anche lei. Io le sarò sempre vicino e non la lascerò mai. Ore 10. Nicola. Mamma, la sofferenza, quando non è imposta, ma voluta ed offerta, si può trasformare anche in gioia. Ed io, Nicò, che cosa hai visto poco prima di lasciarci, quando hai alzato le braccia ed hai sorriso tutto illuminato? Nicola, la gloria del Cristo e la gloria che mi era stata riservata. Mio Dio, mi sento venire il capogiro. Pomeriggio. Ci chiedevamo, io e mio marito, fino a qual punto potevamo essere generosi con Antonella senza mancare ai nostri doveri verso gli altri figli. Nicola interviene immediatamente, come se fosse stato presente ai nostri ragionamenti. Tutto quanto farete per Antonella vi sarà ricompensato ad usura. 10 ottobre 1985. Il giorno prima Maria, mia figlia ed Antonella erano andati a vedere il cucciolo che volevano portare a casa. Durante la notte mi sveglio e pensando al cucciolo improvvisamente dico: Nicò, tu lo vuoi il cane? E Nicola: Mamma, cosa vuoi che ci faccia ora col cane? Era allora che avresti dovuto tenermelo, perché era allora che lo desideravo. E poi, Nicola mio, vedi, siamo stati da Teresa a Cagliari come tu desideravi. Tutto era andato bene, ma poi sono riaffiorate le solite incomprensioni. Nicola mi dice: Mamma, ti sono stato particolarmente vicino in quella circostanza. Ho permesso ciò perché tu potessi comprendere come sia necessario pregare ed offrirsi per Teresa. Nicò, ci sono davvero interferenze diaboliche? Nicola: Mamma, dovunque c'è male, c'è sempre l'interferenza del nemico. L'ho guarita dalla storta. Aveva preso una storta alla caviglia che si era gonfiata, impedendole di camminare, perché capisse che le sono vicino, la proteggo e può sempre ricorrere a me. Gli dico: Nicò, hai bisogno di sante messe? Silenzio. Nicò, mi hai sentito? Perché non mi rispondi? E Nicola: Non rispondo perché la tua domanda non merita risposta. Ti ho detto che sono nella gloria, e la gloria non è suscettibile di aumento. È quella che mi sono guadagnato su questa terra. Molto hanno contribuito le vostre preghiere, specialmente le tue mamma, ma soprattutto le tue lacrime. Del resto, anche Gesù te l'ha detto che sono nella gloria. Chiedo: Nicò, tu la vedi Margherita? Risponde: Io sì, ma lei non mi vede. Ed ancora: Nicò, cosa possiamo fare per Antonella che è ancora così angosciata? Mamma, Antonella è come un riccio, non sai come prenderla perché è sempre sulla difensiva. Se non si lascia prendere, come posso aiutarla? 17 ottobre 1985, ore serali. Mi trovavo oppressa dal dolore in preda a contraddizioni e Nicola. Mamma, non era questo che tu volevi? Il mio ritorno totale a Dio? Non era per questo che tu hai sempre pregato? Non devi piangere. Sii almeno coerente. 18 ottobre 1985, ore 5. Trovavo difficoltà a riprendere e coordinare gli scritti relativi alla malattia e al decesso di Nicola perché avevo bisogno di un'accettazione totale e una visione di verità quale poco alla volta mi si rivelava. Poiché erano sorte difficoltà, preoccupazioni e turbamenti, specie in mio marito, e di riflesso anche in me, pregavo Nicola di suggerirci il da farsi. Nicola, mamma, inizia il tuo lavoro di riordinamento degli scritti e vedrai che anche ogni altra cosa si svolgerà senza intoppi. 22 ottobre 1985. In seguito anche ad interferenze di estranei, ero un po' turbata e dubbi si facevano strada in me. E se fosse il nemico? Nicola, mamma, tu non puoi mettere in dubbio né la mia sofferenza né la mia offerta, che sono state grandi, come grande è di conseguenza la mia gloria, perché così dubiteresti della bontà di Dio. E poi, le considerazioni e i giudizi umani non sono gli stessi di quelli di Dio. 30 ottobre 1985. Nicola, mamma, non fare leggere ad altri gli scritti relativi ai nostri colloqui, perché alla gente non importano niente e poi non ti crederebbero. Il riferirli ad altri a me non può causare danno, perché la mia battaglia l'ho vinta, mentre tu devi ancora vincerla. Si riferiva al pericolo per la mia anima di presunzione e di orgoglio. 31 ottobre 1985. Piangevo e soffrivo tanto. Gesù, solo ora, attraverso il tuo dolore, sofferto ed offerto, ti posso unire più intimamente a me. Sei più mia. 6 novembre 1985. Nicola, se chiedete 150 milioni, non essendo uno solo il proprietario ma quattro, la perdita si riduce a soli 5 milioni per ciascuno. Si riferiva alla vendita della casa di Rocca, per la quale avevamo chiesto 170 milioni. 7 novembre 1985. Erano venuti a trovarci dei parenti, i quali raccontavano del figlio, coetaneo di Nicola, che stava spendendo un sacco di soldi per ampliare e restaurare una casa di sua proprietà che gli inquilini gli avevano lasciata libera. Subito è affiorato nel mio intimo questo pensiero. Il mio Nicola non è riuscito ad abitare la nostra casetta in Viale Tirreno che è di sole due stanze. E Nicola, con una tempestività impressionante, mi dice: «Mamma, non affliggerti e non farti prendere da pensieri d'invidia, perché non conosci lo splendore e la magnificenza della casa che io abito». 8 novembre 1985, alla comunione. Nicola, mamma, vedi, Gesù si è donato totalmente a me, come a te in questo momento. E per la prima volta intravedevo il significato profondo di quel totalmente. Soffrivo tanto. Nicola mi consola. Mamma, ricordi quando tu a 21 anni, ammalata di tifo, per avere assaporato, sia pure per un attimo solo, cosa sia la beatitudine eterna, non volevi più guarire? E supplicavi chi pregava per la tua guarigione di non farti quel torto? Ti rendi conto adesso di cosa sia la mia felicità, dato che vivo immerso totalmente in essa? Mamma, non devi piangere, devi solo amare. 9 novembre 1985. Mi chiedevo a cosa fosse servita tutta la mia fede, se non era approdata all'esaudimento delle mie preghiere. E dai miei interrogativi rimasti finora senza risposta, interviene Gesù. Io non ho trattenuto niente per me. Ho riversato la vostra fede su Nicola e così la vostra speranza. Ecco perché egli è diventato un atleta. E poi, cosa sarebbe stato della tua povera fede se io non ti avessi portata sulle mie braccia? 10 novembre 1985. Nicola. Anche se Antonella diventasse miliardaria, non sarebbe così ricca come lo è adesso, avvolta e protetta dal mio amore. E rivolgendosi alla moglie, non disperderlo, Antonella, è la fiamma di cui ti parlavo, è il dono simbolico che ti avrei dato in cambio della mia stessa vita, ed è una fiamma che arderà sempre. 14 novembre 1985, al momento della comunione. Gesù, ho avuto fiducia nella vostra fede e così ho potuto dare a Nicola subito quella felicità e quella gloria che altrimenti gli avrei dovuto dare dopo altre lotte, altre attese, altri dolori. 17 novembre 1985. Eravamo andati a Sabaudia. Sia io che mio marito avevamo tanto sofferto al ricordo di Nicola ed io durante la notte lo invocavo perché venisse in aiuto del padre. Nicola, vedi mamma, la vostra sofferenza è dolore umano ed è quella che purifica e riscatta se offerta, ma il vostro spirito dovrebbe trasalire di gioia al pensiero della mia felicità e della mia gloria.